a Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, buongiorno a te.
Ciao, buongiorno, ciao ciao.
Allora Luca, oggi insomma, si parte col Milan che affronta il Tottenham di Conte, Tottenham che vive un campionato molto particolare, no? Capace di battere il City, però viene travolto dall'Leicester. Alti e bassi con una stessa Antonio Conte che ha vissuto un momento, e lo ha confessato, di grande difficoltà emotiva dopo la perdita prima di Giampiero Ventrone, poi di Gianluca Vialli, due che erano soprattutto amici di Antonio Conte, e chiaramente poi queste cose ti toccano nel profondo, soprattutto quando succedono magari in rapida sequenza e ti portano a fare tante riflessioni, anche a perdere un po' di serenità, ecco, e a portare i pensieri altrove. Però è chiaro che probabilmente la serenità Conte non ce l'ha, neanche perché non ha forse le idee chiare sul suo futuro, ma in questo momento il presente si chiama Tottenham, ma col Tottenham ha dimostrato, appunto, come dicevo prima, di essere capace sia di battere il City che però poi anche di prendere delle imbarcate. Stasera contro il Milan, che Tottenham dobbiamo aspettarci, ma soprattutto che Milan, Luca, visto che col Torino, almeno dal punto di risultato, sembra esserci un accenno di guarigione. Per il resto?
Per il resto. Sono due squadre incerottate. Sono due squadre che stanno vivendo un momento non particolarmente felice. A mio avviso forse più il Milan che il Tottenham, forse perché lo conosciamo meglio, ne seguiamo più da vicino le gesta, anche se ormai voglio dire si conosce da vicino per grandi linee, no? Anche le squadre di Premier League, soprattutto se con una forte incidenza italiana come il Tottenham. Oggi il Tottenham si presenta a San Siro con una formazione certamente rimaneggiata, a un centrocampo di fatto inedito, con gli unici due superstiti, uno dei quali doveva essere anche ceduto, c'era la Salernitana, ti ricorderai, su Sar, e poi non venne ceduto proprio perché si poteva andare incontro a una difficoltà. L'infortunio di Bentancur ha acuito ancora di più le difficoltà del Tottenham a centrocampo, non c'è Lloris, quindi non è il miglior Tottenham possibile, anche per la sconfitta, come ricordavi te, in campionato, ma è una squadra di Conte che anche nelle difficoltà sa come venirne fuori, con delle doti che l'allenatore italiano ha voluto inculcare nel Tottenham in questi anni di lavoro, in questi mesi di lavoro, più che anni.
Sì,
c'è la voglia anche di rivalsa da parte di Conte, no? Secondo me, di far vedere quanto è importante e quanto conta come allenatore, perché quello che dicevi prima riguardo al futuro di Conte, io non so se lui non sa quello che farà il prossimo anno. Di sicuro non rimarrà al Tottenham.
Esatto, non resta lì. Di sicuro non resta lì. Poi il futuro, tu dici che lo sa lui dove andrà?
No, non lo so, magari lo spera, lo immagina, sta lavorando per. È chiaro che il prossimo anno ci possono essere dei cambiamenti su delle panchine anche molto molto prestigiose. Molto dipenderà da quello che succederà nell'ottavo di finale da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, perché insomma il PSG se non vince la Champions League o se non ci va molto vicino potrà dichiarare ancora una volta non centrato il proprio obiettivo, se non parlare addirittura di fallimento. C'è Carlo Ancelotti che continua a vincere sulla panchina del Real Madrid, ma magari non ci rimane per tutta la vita. Ci sono alcune panchine in Premier che potrebbero cambiare. Io non abbiamo mai visto il Liverpool in difficoltà in questi anni come in questa stagione qua. Io non credo che Klopp saluterà, ma chissà, non si sa mai nella vita quello che può succedere. Quindi voglio dire, dei movimenti anche sulle panchine importanti ci saranno, e credo che Conte voglia partecipare a questo ballo. Detto questo, per farlo deve far bene con il Tottenham, deve fare molto bene con il Tottenham. Non basta quello che sta facendo, lo sa lui per primo. Ci sono tantissime scusanti a un andamento ondivago del Tottenham, fermo restando che è in una posizione di classifica che forse rispecchia i valori, no? Delle rose del campionato, punto più, punto meno. Il Milan invece, se avesse incontrato il Tottenham due mesi fa, avremmo parlato probabilmente di altre sensazioni. Oggi il Milan è una squadra che è in difficoltà, ha cambiato faccia, ha cambiato sistema di gioco, ha cambiato priorità. Prima il Milan era una squadra che andava all'attacco, era una delle squadre che definiamo europee, no? Insieme al Napoli, insieme all'Atalanta, con uno stile di gioco che le permetteva, anche se con tutti i limiti del caso, di potersela giocare alla pari. Ti ricorderai, no? Lo scorso anno non c'è stata mai una partita in cui il Milan in Champions League, pur non superando il primo turno e avendo un girone molto difficile, sia mai stato messo letteralmente sotto. Si approccia agli ottavi di finale nel peggior momento della stagione, questo non dobbiamo aver paura di dirlo, è il peggior momento della stagione del Milan. Il risultato positivo contro il Torino è arrivato e ha fatto bene all'ambiente, perché c'era una caduta libera e un'emorragia che è stata frenata, e questo è un altro grande merito di Pioli, secondo me.
Sì,
Io continuo a dire che Pioli è l'allenatore giusto per il Milan, nonostante dal Pioli on fire si sia ripassato sui social, tu sai quello che penso, sì, insomma, di queste onde del Pioli out, ma invece ha avuto l'umiltà, la capacità, intanto poi l'umiltà di cambiare rispetto a quelli che erano i suoi dettami di inizio anno, rispetto a una squadra che probabilmente gli è cambiata sotto mano, e dopo aver preso 1, 2, 3, 4, 5 gol in varie partite ha incominciato a cambiare, ha messo la difesa a 3, il Milan ha frenato l'emorragia, e già questo è importante.
Guarda, poi il tema dell'allenatore giusto al posto giusto lo ritireremo fuori tra poco. Intanto mi ha fatto sorridere Rosolino da Fossano, tifoso del Milan, che dice: buongiorno, oggi per noi milanisti sarà un San Valentino bruttissimo, perché porteremo a cena le nostre donne, pagheremo il conto, litigheremo perché stiamo sempre incollati al cellulare per vedere poi il risultato, puntini sospensivi, che San Valentino di M. Vabbè, dai, un po' d'ottimismo, ragazzi, magari.
Però
invece
è una strategia che secondo me bisognerebbe pensare. Sul San Valentino si vede la partita e si va a cena fuori dopo, così comunque va,
sperando che vada bene. Dici tu comunque vada, mi consolo,
perlomeno sei con la fidanzata, moglie, compagna,
questo è vero.
E ti godi la serata in maniera diversa. Certo, non bisogna farsi trascinare troppo delle mosse, se va bene tutto a posto. Se va male, invece, hai il miglior modo per consolarti, l'affetto delle persone più care. Quindi
non vi fate toccare.
È una strategia da adottare per chi vuole vedere la partita stasera, per i tifosi del Milan. Gli altri non penso che abbiano scuse.
Guarda, mi sembra
un tifoso della Juve, un tifoso dell'Inter, un tifoso del Bari, del Napoli. Stasera vuole vedere la Champions League, e io lo dico contro gli interessi aziendali, visto che la partita la trasmettiamo.
È vero.
Però c'è poco da fare. Magari tornano in tempo per vedere il post partita.
Ma sì, ma dai, tornano in tempo, oppure escono dopo. San Valentino magari comincia un po' più tardi. Sì, quelli di Napoli, figurati, hanno anche la maglietta col bacio, quindi usciranno tutti a cena con la maglietta col bacio sopra, a più 15, perché poi arriviamo al secondo tema. C'è una squadra che sta impazzendo, una città che sta impazzendo di gioia, quasi da non crederci. Questo più 15 che si è materializzato dopo il mezzo passo falso dell'Inter contro la Sampdoria, ma
intero passo falso,
sì, diciamocelo, intero, perché poi francamente ce l'aspettavamo in pochi. Ieri parlavamo di un Inter che probabilmente sarebbe stata bruttina, ma che poi alla fine portava a casa la vittoria. Invece non è stato così. A Napoli hanno festeggiato anche ieri, festeggiano anche oggi, fanno bene. Certo, probabilmente qualcuno avrebbe preferito vincere magari anche con più combattività, invece praticamente si sono fatte fuori un po' tutte. Ma l'Inter, cosa è successo ieri? Cosa sta succedendo anche all'Inter? Che è un'altra squadra che vive di alti e bassi. A Genova oggettivamente dovevi andare a vincere.
Troppo discontinua. Io non so se è un problema di attaccare e staccare la spina, un problema di motivazione, però ieri l'Inter aveva la possibilità di mettersi in tasca un bel pezzo della qualificazione alla Champions League il prossimo anno. Non bisogna sottovalutare gli obiettivi, anche se sfuma, come sembra, no? L'obiettivo di arrivare primi e quindi magari di poter contendere al Napoli la vittoria del campionato. C'è una Champions League da dover giocare anche la prossima stagione, e l'Inter avrebbe avuto la possibilità di scavare un piccolo solco fra lei e le altre che si stanno impegnando per questo traguardo, perché dietro, come vedi, non c'è continuità. Il distacco del Napoli è dovuto certamente alla straordinaria stagione che stanno facendo gli uomini di Spalletti, che non lasciano neanche le briciole sul campo agli avversari che incontrano, agli avversari di classifica, ma poi a una serie di risultati non soddisfacenti da parte degli altri competitor. Se tu pensi che la Juventus, che è partita malissimo, che ha avuto un avvio di stagione terrificante, senza la penalizzazione avrebbe gli stessi punti dell'Inter, capisci, ti dà la misura di quanto non si sia corso di davanti. Il Milan, che è in grandi difficoltà e che per un mese non è riuscito a vincere, è ancora lì. Lazio e Roma, che non riescono ad avere continuità, sono ancora lì. L'Atalanta, che ha cambiato molto e che ha ritrovato nel corso del campionato una brillantezza che pensavamo all'inizio dell'anno non ci fosse più, è lì. È bello vedere questa lotta Champions, ma è perché è senza pronostici. Però se uno tifa una di queste squadre qua, se uno analizza ognuna di queste squadre, trova delle incongruenze rispetto alla posizione di classifica, perché l'avvio del campionato dell'Inter e questa fase qua, cioè in questa fase qua l'Inter non è riuscita a vincere con il Monza, non è riuscita a vincere con la Sampdoria, ha perso in casa con l'Empoli. Cioè, una volta si diceva che lo scudetto si vinceva vincendo con le piccole, no? E poi sì, cercando di, come dire, impattare negli scontri diretti nel miglior modo possibile, però non dipendeva dagli scontri diretti. Adesso questo discorso lo possiamo fare per la qualificazione in Champions League, ma mi sembra che nessuna delle squadre dietro il Napoli riesca ad avere questo tipo di caratteristica. Le piccole frenano le grandi, le piccole frenano le grandi. Questo è un merito per le piccole, piccole o definibili tali, perché poi evidentemente forse tanto piccole non sono, però è un problema per le grandi. Oltre ai meriti delle piccole, è un problema per le grandi, perché la differenza di valori tecnici, insomma, c'è.
No, no.
Ieri l'Inter e la Sampdoria, insomma, voglio dire, no, se guardi il roster iniziale, le possibilità di cambi che c'erano in panchina, non ci doveva essere storia. Se guardi i punti in classifica, non ci doveva essere storia. E qui mi viene in mente anche quello che ha detto Spalletti dopo la partita contro la Cremonese, che era un testa a coda quasi quanto Inter-Sampdoria. E Spalletti, dopo la vittoria per 3-0, si è arrabbiato per il primo tempo perché non abbiamo avuto la giusta intensità.
No, ma quello che dici tu è giustissimo, cioè è un problema a questo punto mentale, perché tecnicamente la differenza è abissale, quindi non sono più le piccole che però hanno delle qualità che ti mettono in difficoltà. Se perdi contro una piccola, tra virgolette, evidentemente hai avuto un problema mentale e di continuità. Tu hai parlato della continuità e poi dopo hai fatto il giusto esempio di una Juventus che con 15 punti in più adesso sarebbe seconda in classifica. Infatti paradossalmente possiamo dire che dietro il Napoli, anzi senza dire paradossalmente perché così, la squadra che ha avuto maggiore continuità in alcune strisce è stata proprio la Juventus, che veniva prima di andare al Maradona da 8 risultati consecutivi, poi la batosta al Maradona. Poi il meno 15 che ti ha fatto traballare, una risposta emotiva subito con l'Atalanta che però è finita con un 3-3, un abbattimento morale che ti ha portato alla seconda sconfitta col Monza stavolta in casa, poi di nuovo un micro filotto che intanto ha cominciato a rimettere in piedi eliminando la Lazio dalla Coppa Italia, battendo la Salernitana, battendo anche poi nell'ultima partita di campionato, portando a casa un'altra vittoria, cercando di portare avanti una striscia positiva, perché intanto adesso c'è davanti la Spezia, credo, devi andare a giocare con la Spezia, poi c'è il derby di Torino, nel frattempo domani, giovedì ci sarà la partita con Napoli, insomma la possibilità di dare un'altra continuità. E a proposito del discorso prima di Pioli, è Allegri l'allenatore ideale paradossalmente per la Juventus in questo momento, gioco a parte, ma quello che abbiamo visto nella reazione contro i tifosi, riesce a tenere compatta la squadra, estranearla da tutto e cercare di dare quello che serve a una squadra per restare mentalmente sul pezzo?
Ma questo non c'è dubbio, secondo me Allegri è un allenatore importante, con grande esperienza, con la capacità di gestire anche momenti molto difficili. Lo ha fatto quando le cose a livello societario andavano bene, si è assunto le sue responsabilità, è stato il parafulmine, no? Quando sì, all'inizio della stagione la Juventus andava male, la Juventus è andata male, la Juventus ha perso 5 partite su 6 in Champions League e tutti mettevano in discussione Allegri, che veniva criticato più che essere messo in discussione, in tanti lo mettevano in discussione, tutti lo criticavano. Allegri queste vicende le ha già vissute e quindi sa come si deve comportare, sa quali sono le priorità della squadra. Ora c'è bisogno di fare gruppo, c'è bisogno di rimettersi in pista per tutta una serie di motivi, sia da esterni al campo, sia derivanti dal campo. La sconfitta di Napoli è stata nel recente cammino della Juventus il punto da cancellare,
sicuramente,
perché lì si è conclamata e certificata una differenza tra la Juventus e il Napoli, fra questa Juventus e questo Napoli.
E là probabilmente ci fu anche qualche scelta sbagliata di Allegri, chiesa a tutta fascia nel 3-5-2, insomma.
No, ci sono state. Allora, secondo me Allegri in quella partita ha voluto ripetere quello che ha cercato di ripetere, quello che era riuscito all'Inter.
Sì.
No? Cercare di accorciare il campo del Napoli in attacco, quindi rimanere bassi per poter sfruttare invece il campo libero che il Napoli poteva darti con la velocità di alcuni giocatori che evidentemente non erano ancora al top o che non si possono permettere oggi quel tipo di lavoro che gli aveva chiesto, perché l'Inter l'aveva vinta con il Napoli esattamente così, cercando di non dare profondità agli attaccanti straordinari del Napoli che proprio negli spazi si esaltano come Kvara e come Osimhen, e invece esaltando i propri, no? Con questi tocchi di prima, l'improvvisa verticalità che hanno messo in difficoltà il Napoli nella partita di San Siro contro l'Inter. La Juventus ha provato a replicare questo schema, non c'è riuscita, e se non ci riesci, poi il Napoli, quando prende il sopravvento in una partita in cui è super concentrato, ti mette in enorme difficoltà, e la Juventus si è sfaldata, si è sgretolata, ed è stata la partita che non doveva sbagliare la Juventus e che ha sbagliato. Poi però la Juventus ha avuto la pazienza e la forza in un momento estremamente delicato, per quello che era successo in campo e per quello che stava succedendo fuori, di sbandare e poi di rimettersi sotto, lavorando, rimettendosi giù, cercando di andare ad inseguire non si sa cosa, perché oggi i punti sono 15 di penalizzazione, domani ci saranno ricorsi, possono essere meno, possono essere annullati, possono essere confermati, ci saranno altri processi sportivi che porteranno magari, non si sa ancora, no, a che tipo di conseguenze, quindi a che tipo di penalizzazioni. È un momento molto incerto della Juventus, e quindi Allegri, che oggi difende i suoi, l'operato dei suoi ragazzi, ma l'ha sempre fatto, oggi spicca ancora di più questa sua caratteristica, perché c'è bisogno in primis di questo. In primis la Juventus è come se fosse dentro un fortino, attaccata da diversi lati, e quindi questa capacità di difendersi viene traslata dal fuori campo al campo e ti fa raggiungere dei risultati. È un habitus mentale che si disegna intorno ad Allegri, che Allegri aveva anche prima e che in questo momento, a mio avviso, viene esaltato.
Sì, sì, perché poi c'è bisogno veramente di un generale in questi casi che possa tenere la squadra distante da tutto, un leader assolutamente, anche perché poi non dimentichiamoci di un aspetto, Luca, e adesso poi andiamo a affrontare anche un'altra tematica sicuramente importante e delicata. Alla Juventus è mancato, sono mancati Tanti di quei giocatori che dovevano rappresentare l'idea iniziale primordiale di Allegri, no? Quindi Pogba prima su tutti, poi c'è stata una prima parte di Di Maria così e così, adesso invece non solo sta dimostrando tutta la sua capacità di incidere nelle vittorie, nelle partite, ma anche un grande attaccamento, l'esultanza dopo l'assist per Rabiot, insomma racconta di un Di Maria. Peraltro oggi è il suo compleanno, gli facciamo gli auguri, non poteva che nascere a San Valentino uno che disegna calcio in quel modo e fa innamorare tutti delle giocate, però insomma sente molto la causa juventina. Però è mancato Pogba, non si sa quando tornerà, ancora un passo indietro, perché a Monza fu convocato, non giocò, poi aveva giocato in amichevole, poi un risentimento, adesso i tempi sono diventati di nuovo un enigma. Io intanto ti chiedo una tua idea su quello che sta succedendo e se cosa ti aspetti possa accadere. Si aspetta il giocatore che recupera, si valuta anche l'ipotesi di rescindere, perché comunque è una situazione estremamente anomala questa.
Ma non lo so, no, secondo me non lo sa neanche Allegri, non lo sa neanche Pogba quello che può succedere e quando si torna a disposizione. È un'idea, io non penso che abbiamo gli strumenti necessari per poterla avere. Di sicuro è una situazione anomala, di sicuro è una situazione in cui la Juventus non pensava di potersi trovare neanche nella peggiore delle ipotesi, perché si sapeva che Pogba aveva dei problemi fisici, non che potesse star fuori 7 mesi intanto.
Non ha mai giocato?
Perché... No. E questo è un problema, prima che economico, tecnico.
E certo.
Perché tu comunque hai fatto un investimento su un giocatore che pensavi ti potesse dare delle cose di più a livello tecnico, poi c'è il lato economico. Io non credo, non so, anzi, se sia mai stata presa in considerazione l'ipotesi della rescissione. Non lo credo, perché c'è un rapporto anche tra Juventus e Pogba, quindi non è una cosa che si può fare così a cuor leggero e dici vabbè, adesso allora rescindiamo. Io non credo che questa è una cosa che venga presa in considerazione. Sono sicuro che il primo che si sente, non dico colpevole, ma in difetto per non essere riuscito ad esserci finora in questa stagione così travagliata, sia lo stesso Pogba. Io non ho avuto mai modo di parlare con lui, però io credo che nella mia vita, quindi non è che lo conosco, che ti posso interpretare, però io credo che un professionista come appare Pogba, e così attaccato comunque ai colori da tornare, per cui c'è anche una componente emotiva, non sia una persona...
No, però Luca, posso fare il cattivello della situazione qui? Io invece un po' me lo domando. Allora, io mi ricordo di tanti giocatori nel passato che un gesto lo hanno fatto, un minimo gesto.
Ma noi non sappiamo se l'ha fatto o no.
Ok, perfetto. Penso che la Juventus...
Magari lo farà.
Ok. Però, per esempio, io ricordo l'ultimo è stato Manzo, che rinunciò all'ultimo anno e andò via e disse vi restituisco lo stipendio. Cioè, non prendo lo stipendio all'ultimo anno. Qui magari il gesto potrebbe essere questo e magari lo farà, chi lo sa. Di fatto no.
Magari uno dico una stupidaggine, magari allunga il contratto di un anno senza aumentare la cifra complessiva. Non lo so, cioè, per me un passo in avanti lo farà, lo farà. Magari noi non sappiamo bene la composizione del contratto di Pogba, ma magari buona parte del suo compenso era legata alle presenze, per dire, non lo so, non ho idea.
Ok.
Bisognerebbe conoscere, per questo che ti dico, bisognerebbe conoscere nel dettaglio la situazione. Ripeto, visti i rapporti che ci sono fra Juventus e Pogba, non penso che ci sia una situazione oggi di tensione. Poi magari un giorno andrà l'amministratore delegato della Juventus, il nuovo presidente, a dirgli: guarda Paul, adesso bisogna che noi abbiamo fatto un passo nei tuoi confronti, bisogna che lo fai te, e vediamo quale sarà la risposta, se mai dovesse succedere. Magari il passo lo fa prima Pogba, cioè io non vorrei istruire dei processi prima ancora che ci sia il delitto, capito che voglio dirti?
No, questo lo so.
In questo momento la priorità di tutte e due le parti è quella di recuperare il prima possibile e in maniera definitiva un asset, e quindi un giocatore molto importante, su cui la Juventus aveva pensato di costruire insieme ad altri, naturalmente, ma su cui aveva pensato di costruire buona parte del suo futuro prossimo.
Non c'è dubbio.
Questa è la cosa più importante. Dopo verrà la questione economica. Io penso che la questione affettiva di Pogba comunque reciterà un ruolo.
Sì, questo sì, e non c'è dubbio. Dopodiché, ripeto, vedremo dopo se ci sarà un gesto. Un altro poteva essere, o potrebbe essere, fare una conferenza stampa accanto ad Allegri, nel quale lui magari spiega tutte le difficoltà che ci sono state.
Certo.
Anche questo comunicativamente potrebbe esserci, però magari è un momento un po' particolare per la Juventus, per cui stanno pensando a talmente tante cose che chiaramente questa la metti un attimo in stand-by. A proposito di questo, così affrontiamo tutti i temi, chi ha fatto un gesto probabilmente indotto, non lo possiamo sapere, questa può essere soltanto un'ipotesi, o coscienzioso, è stato Sandulli, che si è autosospeso per quanto riguarda, insomma, quello che era successo, le sue dichiarazioni rilasciate, se non erro, a Tutto Sport in un processo ancora in corso, con delle conclusioni praticamente quasi tirate, che aveva messo in imbarazzo il CONI e per il quale il CONI aveva preso le distanze. Dopo le distanze del CONI con un comunicato, poi è arrivato questo passo indietro di Sandulli. Chiaramente non possiamo sapere se è stato indotto o volontario, ma intanto c'è stato, e questo è un segnale di che cosa? Aggiunto a tutti quegli elementi che poi sono venuti fuori dai social, no? Perché io spesso racconto del fatto che ormai con i social la scatola nera di tutti quanti noi viene aperta con molta facilità, e quindi sono venuti fuori tanti membri del CONI. Tutti quelli che sono venuti fuori non rientrerebbero nel giudizio sulla Juventus, sia chiaro. Però molti di loro nel proprio profilo Facebook attaccavano la Juventus anche in maniera molto goliardica, così ignorando quello che comunque è un ruolo istituzionale che va preservato, così come va preservato anche all'interno di una privacy che evidentemente non c'è più, ma deve essere attenta, attenzionata, diciamo così. Però chiaramente una situazione un po' di imbarazzo, sul quale si è espresso anche Malagò, dicendo: se volete strumentalizzare questo per attaccare il CONI, accomodatevi, ma non c'entra niente giustamente il CONI con la scelta di quelli che sono all'interno. Però intanto Sandulli ha fatto un passo indietro, un segnale di qualcosa secondo te? Di che cosa eventualmente?
Un segnale di una grande attenzione mediatica, di grande sensibilità, estrema sensibilità che c'è intorno a questo tema, perché coinvolge tante teste, tanti tifosi, e quindi colpisce anche nel sentimento. Per definizione il tifoso giustamente ha una fede, no? Ha una fazione, e quindi tutti quelli che vengono a contatto in una situazione di grande tensione come questa, con questa vicenda, devono essere fra virgolette immacolati, e questo è molto difficile da ottenere, no? Proprio per i motivi che hai elencato tu. Bisogna essere accorti, è una cosa seria quella di cui si sta dibattendo,
sì.
È una cosa molto seria. Il calcio alle volte non lo è, nel senso che è uno sport e quindi giustamente viene trattato come tale.
Però anche in industria produce
però,
tanto.
Certo, però voglio dire, no, parliamo di sport.
Sì, certo.
Alle volte lo paragoniamo allo spettacolo, però quando si parla di processi no, perché allora entriamo in un campo dove lo sport è lo sfondo. Non è la causa del nostro dibattimento, mediatico, ma poi dopo dibattimenti in aula. Lì cominciano ad esserci delle cose tecniche. Io non penso che ci siano, no, i tifosi o delle manifestazioni così esplicite in tutti gli altri rami della nostra vita quando si parla di aule di tribunale, che siano esse del tribunale sportivo, che siano esse del tribunale ordinario. Poco fa differenza, perché comunque ci sono delle conseguenze che poi comportano, ci sono delle situazioni, ci sono delle decisioni che poi comportano delle conseguenze. Quindi bisogna essere sempre molto accorti quando si ha un ruolo istituzionale. Però queste vicende, comprese quelle della scorsa settimana, comprese gli stralci delle intercettazioni che leggiamo e che vediamo, non dico quotidianamente ma quasi, credo che debbano essere prese con estrema cautela e ci devono far riflettere sull'importanza di questo momento, perché la Juventus e gli attori in questa vicenda si stanno giocando la credibilità, la carriera, la stagione, il futuro del club, e quindi bisogna essere accorti, bisogna essere coscienziosi, bisogna essere corretti, bisogna essere ligi, non bisogna lasciarsi andare a mal di pancia o a considerazioni sprovvedute, perché stiamo parlando di una cosa che viene analizzata con un certo rigore. Allora, lo stesso rigore che si utilizza per andare a fare le inchieste, per cercare di capire se effettivamente ci sono state delle infrazioni, deve essere posto in tutti gli ambiti della vicenda, altrimenti viene minata proprio la credibilità del sistema stesso, no? Da una parte e dall'altra, io non ne faccio una questione di PM o di tifoseria, io dico da una parte o di società, da una parte e dall'altra. E se viene fatta, se si dice che questa cosa è fatta con estremo rigore, se queste inchieste sono state fatte con estremo rigore, se si chiede rigore anche nell'applicare le norme, ci deve essere lo stesso rigore anche in tutto il resto, altrimenti certe macchie poi sporcano sicuramente il contorno, ripeto, da una parte e dall'altra. Quindi bisogna essere molto rispettosi chiaramente del lavoro che viene fatto dagli inquirenti e viceversa.
Tra l'altro, e chiudiamo su questo, è stata, possiamo dire, perché io stavo prima di venire in diretta leggendo anche degli aggiornamenti per quanto riguarda quello che sta succedendo all'AIA, no? la questione legata al procuratore federale che non aveva i permessi, poi anzi sì, insomma una situazione che crea tanto imbarazzo all'AIA. Ora vediamo come finisce questa questione delle plusvalenze dell'inchiesta Prisma. Imbarazzo comunque al CONI, imbarazzo nell'inchiesta Prisma, perché il PM insomma è venuto fuori che prima, per carità, che cominciasse tutto, però aveva palesato più volte in più convegni la sua anti-juventinità. Insomma, probabilmente questo è forse il punto più basso delle istituzioni calcistiche sportive, il momento forse di fare delle valutazioni da parte di chi di dovere nella riorganizzazione.
Ti dico, il punto più basso da un punto di vista mediatico dei vertici sportivi c'è stato nel 2006, no?
Sì, perché lì chiaramente...
In prima persona.
Certo.
Qui, ripeto, c'è giustamente una grande attenzione ai dettagli rispetto a tutto quanto, e quindi poi queste cose vengono amplificate, perché si sta parlando non soltanto di uno dei club più importanti d'Europa, uno dei club più importanti d'Italia, uno dei club con più tifosi, che quindi raccoglie una grande attenzione, ma in generale anche del sistema con cui entro il quale si deve operare. Quindi, ripeto, con il massimo rispetto nei confronti delle istituzioni e di chi lavora, lo stesso rispetto ci deve essere in generale per tutto. Alle volte io questa cosa non l'ho vista, ti dico la verità, ma anche da parte nostra, intendo della stampa.
Sì, certo.
Ormai si crea una fazione, si va a cercare una cosa soltanto per...
Luca, parliamoci chiaramente, esco io, mi espongo io. Ora, sinceramente, in questa fase, tirare fuori delle intercettazioni che non c'entravano ormai più nulla, cioè tirare fuori intercettazioni... tanto per tirarle fuori, quasi per colpire, quasi per creare un mostro, quasi per riempire, quasi per...
No, io non credo che ci sia stato questo intento, ognuno fa il proprio lavoro, se ci sono le intercettazioni...
Ma non c'entravano nulla adesso, con quello di cui si sta parlando adesso, cioè è come se uno a un certo punto prende e butta fuori.
Sì, da un certo punto di vista sì, posso anche capire e raccogliere la tua analisi. Però da un punto di vista giornalistico io ho a disposizione un'intercettazione che mi fa capire come funziona un sistema, io non faccio il giudice, io faccio il giornalista.
Sì.
Quindi se io attraverso le mie fonti riesco a capire i rapporti che c'erano all'interno della Juventus o all'interno del Milan o all'interno dell'Inter, è un guardare una situazione che io magari posso conoscere o posso non conoscere da un punto di vista sicuramente più interno, no? È come se avessi una piccola una scimmia, perché in realtà neanche piccola è, che mi spiega, che mi fa capire, pur non essendoci affatto reato, no, come funzionavano i rapporti fra 2, 3, 5, 7 persone note. Quindi da un punto di vista giornalistico, il fatto che ci sia la possibilità di comprendere come funzionavano le cose, questo non costituisce reato. Però il problema non è, secondo me, però questa è una mia opinione personale, sì, spiegare o fare una fotografia di quello che sono riuscito a scoprire, quanto esserci arrivati, nel senso, ognuno fa il proprio lavoro, ma quel tipo di intercettazioni che non hanno alcun valore probatorio, in realtà è come se dovessero essere buttate via.
Certo.
No? Questo dico, non dico che è sbagliato. Poi dopo, che se sono state utilizzate con l'intento che dici tu, chiaramente c'è anche un dolo, fra virgolette.
Beh,
no?
Sì, sì.
Almeno da parte di chi eventualmente le ha messe a disposizione. Ma ripeto, il lavoro giornalistico di fotografare una situazione per farti capire come funzionavano i rapporti, se c'è un processo, non c'è il processo, poco importa, nel senso, io sto facendo una fotografia rispetto a un lavoro che sto facendo. Il problema è perché queste intercettazioni ci sono, dal momento in cui non c'è assolutamente nessun tipo di reato. Domani mattina esce un articolo che dice: vi spiego come funzionano le redazioni, e c'è una telefonata fra me e te in cui ci lamentiamo dei nostri direttori. Allora, esce un articolo: i direttori di Tutto Mercato Web e di Sky Sport sono osteggiati dalla redazione. È una fotografia, non commettiamo alcun reato, magari ci prendiamo poi dai nostri direttori, però io ti spiego come funziona il mondo del giornalismo all'interno. Però se non commetto reato, perché queste intercettazioni escono?
No, certo, è quello il discorso, però diciamo il discorso più ampio che provavo a fare io è proprio quello a cui facevi riferimento tu. Molte volte anche noi giornalisti, non in prima persona noi, dobbiamo prenderci le responsabilità di determinati tipi di informazione per come vengono fatte, per come vengono portate. A volte non si fa soltanto cronaca, ma si vuole anche un po' infiocchettare il tutto oppure spingere un'opinione pubblica, è quello che un po' sta apparendo. Guarda, ti racconto una storia e ti saluto, ti ho rubato un po' di tempo in più, però è molto affascinante toccare tutti questi temi. Ieri nell'altra emittente abbiamo avuto la testimonianza di un nostro ascoltatore che insomma ci ha detto che Santoriello tiene anche degli esami, no? A giurisprudenza, eccetera. Trovandosi lì, vedendo un po' la sua fede calcistica di questo nostro ascoltatore che ha tenuto l'esame, ha mandato l'audio, quindi si prende lui la responsabilità di quello che ha detto, ma non ha detto niente di grave, ha detto: io sono juventino, ma perché tutta questa attenzione contro la Juventus? Perché questa esposizione? Santoriello gli avrebbe detto: ce lo chiede l'Italia. Ora, è chiaro, è un modo di dire, la giustizia deve mettere a posto le sue cose, gli italiani devono avere la pulizia nel calcio, però qualcuno ci ha anche visto un po' la mediaticità dell'evento in sé, quindi è questo, diciamo, un po' l'aspetto che molte volte viene fatto emergere, così come magari poca mediaticità c'è attorno a quello che è successo ieri, e poi ne parleremo più avanti riguardo alla vicenda D'Onofrio, perché ieri c'è stata appunto l'istruttoria, documenti e autorizzazioni che prima c'erano poi non c'erano, insomma un po' di confusione, Luca, su cui bisogna mettere un po' d'ordine, questo per mettere un punto, no?
Ma sì, ti ripeto, e torniamo al discorso di prima, c'è giustamente una grande attenzione, e quindi dal momento che c'è una grande attenzione ci vuole un grande rigore.
Certo.
Sia per quanto riguarda la vicenda della Juventus, e io sono convinto, per quanto la vicenda di D'Onofrio sia una vicenda molto seria,
scabrosa, certo,
credo che se non fosse stata in questo periodo avrebbe avuto meno attenzioni, perché alle volte sai benissimo che ci sono dei filoni, no?
Sì, come no.
Comportano a noi giornalisti una maggior sensibilità su determinate tematiche, certo, piuttosto che altre. E il fatto che oggi si parli molto di giustizia sportiva, di arbitri, eccetera, eccetera, ha posto anche una particolare attenzione sul caso di D'Onofrio, che se uno lo spiega in maniera molto breve, anche molto sommaria, magari anche sbagliando, ma dovrebbe avere poche zone d'ombra, no?
Certo.
E invece, come hai visto da quello che è successo ieri, ce ne sono e come. Al di là del giudizio che ognuno di noi può avere, no, rispetto a una vicenda che non tocca i temi della tifoseria e quindi su cui si può essere come dire, meno coinvolti sia da una parte, ripeto, che dall'altra. Io non voglio
no, è chiaro,
essere frainteso. Quindi ripeto, a prescindere dal tema di discussione, ormai in questo, e io penso che sia un passo in avanti, e da questo punto di vista il fatto che ci sia grande attenzione qui nel mondo dei social, che alle volte, come sai, critichiamo moltissimo, è un modo per avere la consapevolezza che bisogna essere il più rigorosi possibile. Più rigorosi intendo proprio come comportamenti, come esatto, atteggiamenti, come riproposizione, come giudizi, come tutto.
E la prova è proprio in quello che è successo ieri, perché col rigore magari determinati documenti che prima non c'erano, poi c'erano, fa capire anche che sia noi come stampa, come giornalisti, sia naturalmente tutti gli organi preposti a far funzionare le cose devono essere molto attenti, ci vuole un grande rigore, perché poi c'è anche grande attenzione, come dici tu giustamente, mediatica. Luca, grazie, ciao, perdonami se ti ho trattenuto un po' più di tempo.
Figurati, ciao, ciao. Luca,